One Podcast.
Oggi proviamo a porre fine, o quantomeno una tregua, a una rivalità feroce, atavica, secolare. Il pomo della discordia non è solo uno, sono tanti e sono diversi, però un armistizio deve pure avere un punto di partenza. E questo punto di partenza ce lo dà Vladi, l'uomo delle suonerie. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché
non è vero
che Napoleone Bonaparte ha rubato la Gioconda all'Italia e che quindi, aggiungo, non possiamo cantargli adesso ridacci la nostra Gioconda perché siamo noi campioni del mondo, è nostra, vogliamo la Gioconda, ale, oh oh, Materazzi ha fatto gol. Peccato perché è letteralmente il più grande successo italiano di sempre, avrei sostituito con l'inno. Un po' come la Gioconda, che non perdiamo mai l'occasione di nominare come orgoglio nazionale nonostante ci sia stata ingiustamente arrubata dai francesi. E invece no.
Sì, ma io sfido chiunque a dirmi che non gli è mai capitato, che non lo so, parlando di un qualsiasi argomento in cui esce fuori la Gioconda,
sì,
Da Vinci,
sì,
o comunque qualsiasi cosa a livello di arte, c'è qualcuno che parte con dovrebbe stare in Italia e tutto quel turismo grazie a un'opera, sì, che ci hanno rubato, e poi finisce sempre a odio generico infondato verso i francesi,
sì,
e poi si inizia a tirare in mezzo il bidet, il cibo, i formaggi, tutta questa storia qua.
E i mondiali del 2006, anche dopo 18 anni, nonostante gli ultimi due non ci siamo manco qualificati e nei due prima siamo usciti ai gironi. Però
sì, ma a me piace ricordare le vecchie glorie.
Ma sì, Fabio Grosso, andiamoci a rivedere il video del rigore, insomma, ecco.
Beh, allora, ritornando alla Gioconda, leggenda vuole che sia stata rubata durante le cosiddette spoliazioni napoleoniche, ovvero quelle che andarono avanti per circa 20 anni dal 1797 al 1815. Ed è quel periodo effettivamente esistito, diciamo, cioè accertato, in cui l'esercito francese aveva l'ordine di sottrarre quante più opere d'arte possibili a territori come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Europa Centrale, insomma un po' dappertutto.
Ovunque.
Ecco, in realtà la Gioconda in quel periodo si trovava in Francia da qualcosa come 250 anni.
Ah, ok.
Quindi Napoleone doveva ancora nascere, doveva nascere suo padre, doveva nascere suo nonno, era già lì la Gioconda. Eh sì, perché Leonardo da Vinci portò il dipinto con sé quando fu invitato in Francia da Francesco I nel 1516.
Ah.
Il re l'acquistò.
Ah, l'ha comprato!
L'ha comprato, sì, sì. Esatto. Regolare fattura, tutto.
Che non credo.
Però. No.
Allora, cioè, ce l'ha ricevuta dell'epoca.
Sì, sì, sì. E si dice per 4.000 scudi d'oro, che si dice anche fosse l'equivalente di 2 anni di stipendio di Leonardo.
Ah. Questi erano quelli che dichiarava comunque al fisco,
quelli che dichiarava,
non lo sappiamo.
Assolutamente sì,
certo.
Assolutamente sì. Poi, la Gioconda rimase di proprietà del re di Francia fino allo scoppio della Rivoluzione Francese, quando poi venne esposta al Louvre.
Ok.
Oddio, poi ci sarebbe anche un'altra teoria, ovvero sul fatto che Leonardo l'avesse portata con sé in Francia e che dopo la sua morte il suo allievo prediletto e anche amante, Gian Giacomo Caprotti, la vendette al re di Francia. Quindi vabbè,
sempre
alla fine non cambia così tanto, ma un acquisto c'è stato.
Sempre per 4.000 scudi.
Sempre per 4.000 scudi, che però non sono stati dichiarati.
Perché in questo caso no.
Non c'è fattura.
In questo caso no.
Ok, quindi possiamo dire che Napoleone non ci ha rubato niente.
Ah, peccato.
No. Sbagliato. Anzi, ci dovremmo indignare il triplo.
Ah, meno male. Oh,
sì,
cavolo, eccoci, vai.
Perché Napoleone, ok, non ha portato la Gioconda dall'Italia in Francia, ma ha rubato tutti i manoscritti leonardeschi e il Codice Atlantico, ovvero la più ampia raccolta esistente di disegni e scritti di Da Vinci.
Sì, adesso non fa così scena una cena, dire ci ha rubato il Codice Atlantico.
Vero,
però,
sì,
vabbè,
però
sempre meglio che stiamo dicendo una cosa vera almeno.
Sì, sì, sì. Questi furono esposti al Louvre fino al 1815, purtroppo, o forse dovrei dire per fortuna, perché almeno uno c'è tornato. Appunto, solo il Codice Atlantico tornò in Italia, nella Biblioteca Ambrosiana, grazie all'operato di Antonio Canova, su incarico dello Stato Pontificio.
Quindi è anche indignarsi per il Codice Atlantico, no? Perché è tornato da noi.
Lui è tornato, però tutti i manoscritti leonardeschi, sì,
sono
ancora lì.
Sono ancora lì.
Quindi,
rubati da Napoleone.
Rubati da Napoleone.
Quindi alla fine c'è un fondo di verità sui furti da parte di Napoleone, e probabilmente avrebbe pure rubato la Gioconda, se non fosse per il fatto che nel 1815...
Che c'era già, sì, quindi possiamo dire...
L'avrebbe
comunque
fatto.
L'avrebbe fatto.
E tra l'altro stava proprio al Louvre dal 1797, come dicevamo prima.
Sì, sì.
Ma ovviamente, come ogni mito da sfatare che si rispetti, c'è un fortissimo collegamento con Napoleone, anzi due. Addirittura uno è più forte dell'altro. Il primo è che in effetti quel quadro piaceva veramente tanto a Napoleone, tanto che 3 anni dopo, nel 1800, lo portò a casa sua, al palazzo delle Tuileries, e lo fece appendere nelle stanze della sua moglie Josephine.
Addirittura.
Il secondo, diciamo più forte del primo, è questo collegamento che ha ancora più senso, perché prima tu hai detto che le spoliazioni napoleoniche iniziarono nel 1797. Sì. Io ho detto poco fa che la Gioconda stava al Louvre dal 1797, la gente ha fatto 2 più 2 ed eccoci qua, signor giudice. Aggiungo anche che il fondatore del Louvre, come lo conosciamo oggi, è stato...
lui?
Napoleone!
È stato lui.
Il museo infatti in quegli anni si riempì delle varie opere d'arte sottratte a tutta Europa, e infine ciliegina sulla torta, questo fa quadrare veramente tutti i conti, in quel periodo il Louvre cambiò il nome in Musée Napoléon. Quindi tutto fa sì che si possa pensare che effettivamente la Gioconda sia stata rubata da lui. Quindi onestamente ragazzi, io con tutti questi elementi davanti non posso biasimare in alcun modo il signor Vincenzo Perugia, ex impiegato del Louvre, italiano per la precisione originario di Dumenza nel Varesotto, che nella notte tra il 20 e il 21 agosto del 1911 rubò la Gioconda con l'intenzione di riportarla in Italia, convinta che appartenesse all'Italia poiché sottratta appunto da Napoleone. E il bello è che ci riuscì, oltretutto dopo aver conservato a casa sua la Gioconda per 2 anni, proprio come Napoleone che la pese sul letto della moglie. Napoleone però almeno in questo caso non aveva colpe, e infatti il buon Vincenzo Perugia fu poi catturato, processato, condannato, e la Gioconda tornò al Louvre. Per pochi anni, perché poi è stata spostata un botto di volte, ma questa è un'altra storia.
Certo. E vabbè, quindi possiamo dire una volta per tutte che
non è vero
che Napoleone Bonaparte ha rubato la Gioconda all'Italia.
L'incredibile storia di Vincenzo Perugia la trovate nel 6° episodio di un podcast cult, e cioè The Italian Job, del nostro buon Marco Maisano. Puntata veramente clamorosa.
Vero, vero.
Ma è la migliore, ma dopo quella sulle teste di Modigliani.
Bellissimo.
Che è veramente
sì,
bella.
Sì, sì,
noi torniamo lunedì con un altro mito da sfatare. Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.